Prima Pietro 4, versetti 10 e 11. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Lo faccia come si annuncia. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante Dio, affinché sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ebbene, questo testo ci ricorda e ci introduce l'argomento dell'opera dello Spirito Santo e siamo arrivati a trattare i doni spirituali. L'ultima volta abbiamo parlato, appunto, abbiamo buttato giù quelli che sono i punti generali per quanto riguarda insegnamento biblico riguardo ai doni spirituali. Diciamo che tutto ha ricevuto dallo Spirito Santo almeno un dono, ogni credente, che l'abbiamo riconosciuto o che lo stiamo riconoscendo. Ogni credente ha un dono ricevuto dallo Spirito Santo. Questo ci ricorda che il servizio non è soltanto per alcuni. Il servizio cristiano, il lavorare per il Signore, l'impegnarsi in una chiesa locale, non è solo per alcuni, ma è per tutti. Chi in un modo, chi in un altro, con la forza che ci viene dallo Spirito Santo. Questo ci deve interrogare, ciascuno di noi. Ma io sto servendo il Signore? Ma io sto capendo cosa posso fare per il Signore? Poi abbiamo detto che il dono è un'azione sovrana dello Spirito Santo, nel senso che lo Spirito Santo alla conversione, non dopo, alla conversione, sappiamo dalla parola di Dio, che è venuto a dimorare nella nostra vita, e ha portato con sé anche il dono o i doni che lui ha sovranamente deciso che noi possiamo o possiamo utilizzare. È lui che decide quale dono devo avere. Non dobbiamo stare lì in preghiera e dire: Signore, io voglio quel dono, dammi quel dono. No. Signore, fammi scoprire quel dono che il tuo Spirito ha deciso di dare. È lo Spirito Santo che ci conosce meglio di ciascuno di noi e sa qual è il dono che noi dobbiamo avere per glorificare il Signore. Terzo, e abbiamo visto le finalità del dono. A cosa servono questi doni? E nel testo di Efesini ci viene detto che la finalità è triplice. Ci sono tre funzioni, finalità, che la parola di Dio ci dice a cosa servono i doni. Innanzitutto, per la gloria di Dio. È scritto, e l'abbiamo letto prima, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Stamattina abbiamo cantato tanti inni che sottolineavano e mettevano in evidenza la gloria che spetta Dio. Perché? Abbiamo cantato, perché Egli ci ha salvati. Ma non finisce qui. Dobbiamo sempre continuare a dare gloria a Dio per la salvezza, ma anche servendolo. Il dono mi è stato dato per la gloria di Dio, non per me. Quando io servo in vari aspetti, io in senso generale, quando ciascun credente serve, la finalità che deve essere puntata, ferma e chiara nella sua mente è che lo fa per la gloria di Dio, non per la sua gloria. Non per la sua gloria. C'è la tentazione di metterci avanti, di farci vedere quanto siamo bravi, ma ecco che la parola di Dio ci dice, ci avverte, attenzione, il dono ti è stato dato, quindi non è qualcosa che proviene da te, ti è stato dato per la gloria di Dio. Secondo, ci viene dato per l'utilità comune, l'utilità di tutti i credenti. Questo che vuol dire? Che quando io servo in un certo modo, in una certa area della Chiesa, io devo dare, essere utile a tutti i credenti, non solo a quelli che mi sono simpatici, non solo a quelli con cui vado d'accordo, a tutti i credenti. Il mio servizio deve essere per tutti. Terzo, l'ultima finalità è per l'edificazione della Chiesa. L'utilità per l'edificazione della Chiesa, cioè per la crescita della Chiesa. Se tutti i membri funzionano, tutte le membra funzionano, ecco che il corpo cresce. Se c'è un membro che cresce rispetto agli altri, è un corpo non normale. Affinché ci sia un corpo ben assimilato e che cresce in maniera armonica, tutte le membra devono svilupparsi e lo possono fare servendo il Signore. Quindi per glorificare Dio, per l'utilità di tutti i credenti, per l'edificazione della Chiesa. Questi sono i punti che abbiamo visto l'ultima volta. E qui oggi invece vedremo appunto i doni che ci vengono descritti nella parola di Dio. Ebbene, nel Nuovo Testamento abbiamo 5 testi che ci parlano dei doni dello Spirito Santo. Quali sono questi testi? Romani capitolo 12 dal versetto 4 a 8, Prima Corinzi 12 dal versetto 7 a 11, sempre Prima Corinzi 12 al versetto 28, Efesini al capitolo 4 dal versetto 11 e 12 e Prima Pietro capitolo 4 versetti da 10 a 11 che abbiamo letto nell'introduzione. Lì troviamo, diciamo, in questi testi elenchi esemplificativi che ci dimostrano come lo Spirito Santo possa agire e quali siano le nostre possibilità di servire il Signore in ambito di una Chiesa. Abbiamo tante possibilità e che troviamo spiegate nella parola di Dio. Ma ci soffermeremo stamattina sul testo di Romani, capitolo 12, versetti da 1 a 8, che vi invito ad aprire e a leggere con me. Romani, capitolo 12, dal versetto 1 al versetto 8. Così dice la parola di Dio. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Paolo, prima di addentrarsi nello spiegare, nell'elencare i doni spirituali, fa delle premesse importanti. E sono delle premesse che sottolineano quello che deve essere il giusto atteggiamento di ogni credente. Prima di capire cosa devo fare, devo sapere, conoscere come mi devo posizionare, quale deve essere il mio atteggiamento prima di operare. Come devo essere? Quali devono essere i miei punti principali prima di agire, prima di lavorare nel campo spirituale? Ebbene, Paolo, dopo aver trattato nella Epistola ai Romani, nei primi 11 capitoli, la dottrina della salvezza, quindi tutti gli insegnamenti riguardando il peccato, il perdono, la giustificazione per fede, l'argomento del popolo di Israele, ebbene dice Paolo, avete capito tutte queste cose? Le avete imparate? Sono chiare? Sono formative per voi? Vi parlano della vostra salvezza? Bene, si passa ora dalla teoria alla pratica. Ma ci sono dei punti fondamentali prima di operare. E dice Paolo che dobbiamo avere un giusto atteggiamento. E questo giusto atteggiamento è caratterizzato da tre fattori. Il primo è, versetti 1 e 2, l'offerta di noi stessi. Cosa dice il testo? Vi esorto dunque, fratelli, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Visto che i doni devono servire ai credenti, ecco che io innanzitutto devo avere un buon rapporto con il Signore, perché se c'è questo buon rapporto col Signore, in maniera automatica avrò un buon rapporto con i credenti. Siamo chiamati innanzitutto a offrire noi stessi come sacrifici viventi, cioè offrire al Signore tutta la nostra anima, tutto il nostro cuore, tutto il nostro corpo, tutta la nostra mente, tutta la nostra volontà. Non so se è stato chiaro. La parola di Dio ci dice che dobbiamo offrire noi stessi a Lui. E solo quando si offre, noi offriamo totalmente noi stessi, cioè rinunciando a noi, ecco che possiamo essere utili nelle sue mani per la Chiesa. Questo è il requisito basilare che Dio stabilisce per tutti i credenti. Dio vuole innanzitutto che la nostra vita sia offerta a Lui come sacrificio vivente, e questo rappresenta l'atto fondamentale del culto spirituale. In questa condizione di resa totale della mia vita, dei miei progetti, della mia volontà, dei miei pensieri, dei miei sentimenti, in questa resa, ecco che diventeremo utili al Signore. Finché ci sono delle riserve, delle aree che io mi metto da parte per me, il Signore ci utilizzerà non in maniera piena. Sì, potremo essere di aiuto alla Chiesa, ma non avremo una vita piena nell'assemblea e nel servizio. Una resa totale è la prima caratteristica, il primo requisito per essere utili al Signore. David Livingstone, famoso missionario che lavorò per tanti anni in Africa, nel suo diario scrisse un po' di cose e disse: «La gente parla del sacrificio che ho fatto spendendo tanti anni della mia vita in Africa. Si può parlare forse di sacrificio? Ripagare solo in piccola parte il grandissimo debito che abbiamo nei confronti del nostro Dio? Debito che non potremmo mai pagare? Si tratta forse di sacrificio, qualcosa che alla fine dà in premio una sana attività, la consapevolezza di fare il bene, la pace dell'anima e la felice speranza di un glorioso destino nell'aldilà? Finiamola di dire una simile parola, avere un simile punto di vista e un simile pensiero. Non è assolutamente un sacrificio, diciamo piuttosto che è un privilegio». Donare se stessi al Signore in sacrificio vivente non è, secondo la nozione comune che c'è in giro, un perdere qualcosa di gran valore, ma è donare al Signore la nostra vita in modo tale che Lui la migliori, la affini e possa essere utile alla Chiesa, a noi, al presente e al futuro. È un miglioramento, è un arricchimento donarsi totalmente al Signore. Questa è una prima caratteristica, un primo giusto atteggiamento. Ma poi il versetto 3 parla della vera umiltà. «Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi, che non abbia un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. I nostri doni non opereranno in modo da rendere produttiva spiritualmente la nostra vita finché il nostro io avrà la sua voce, la sua parola, la sua, come dire, la sua importanza nella nostra vita. Dalla rinunzia a noi stessi del culto spirituale a Dio scaturisce la nostra resa alla volontà di Dio, e da questa resa ecco che scaturisce un servizio altruistico. Finché non ci arrendiamo, non potremmo essere mai utili. Finché non metteremo mai da parte la nostra vita, non potremo mai aiutare gli altri. Tutti siamo chiamati all'umiltà. Dice Paolo: ciascuno di voi, Tutti, tutti, come tutti abbiamo i doni, qui tutti siamo chiamati a esternarli nella umiltà. Come sappiamo, il peccato che più affligge l'umanità, uomini e donne, piccoli e grandi, e di ogni strato sociale, è l'orgoglio, è l'orgoglio, è l'orgoglio. La società moderna disprezza la vera umiltà, disprezza, ma incoraggia ed esalta che cosa? L'arroganza, l'esaltazione, l'egocentrismo, l'innalzamento del proprio io. E Paolo, per mettere l'accento proprio sulla necessità di avere questa umiltà prima di espletare questi doni, usa questo termine pensare e lo coniuga diversamente. Prima dice: non abbiate un concetto sopra di voi che vada, sia iper, superiore, cioè voi siete una cosa, non pensate che siete un'altra cosa più superiore. Non è roba vostra, siate sinceri, onesti, non abbiate un concetto iper, superiore. Voi dovete pensare in maniera saggia, equilibrata, matura, dovete avere un concetto sobrio. Non crediamoci di essere chissà che quando espletiamo i nostri doni. Non pensiamo di essere i migliori. No, non è così, non è il giusto atteggiamento per essere utile alla Chiesa. Abbiate un giusto, un corretto pensiero di ciò che siete dinanzi a Dio. Un concetto sobrio, una vera umiltà. Terzo, versetti 4 e 5, l'unità nella diversità. E dice Paolo: come in un solo corpo, e l'abbiamo accennato prima, abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. E la parola di Dio ci rappresenta la Chiesa come un corpo, l'abbiamo detto all'inizio. E sappiamo dal testo di 1 Corinzi 12 che alla conversione che è successo? Noi tutti siamo stati, dice Paolo, battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Cioè siamo stati immersi in un unico spirito per formare il corpo di Cristo. E poi più avanti dice che siamo stati abbeverati dello Spirito Santo, cioè lo Spirito è venuto a dimorare in noi. Noi siamo nello Spirito per formare il corpo e lo Spirito è venuto dentro di noi a dimorare nella nostra vita. Questo è successo alla conversione e da lì in avanti è sempre così. E noi abbiamo formato il corpo di Cristo. Il corpo ha molte membra, un corpo è ben unito, ma è caratterizzato da membra diverse e così è tra di noi. Non siamo uguali. E parlando dei doni, e lo abbiamo visto anche l'altra volta, ognuno di noi ha un dono unico, diverso dagli altri, anche se rientrano nella stessa area, per dire i fratelli che si occupano dell'evangelizzazione, ognuno di loro avrà un dono, una predisposizione nell'evangelizzazione differente. Non dobbiamo essere tutti uguali, no, proprio perché si segue l'esempio del corpo, ogni membra è differente dall'altra. Ma qual è la verità che ci vuole sottolineare Paolo? Siete diversi? Bene. Non dimenticate l'unità, perché uno potrebbe dire: beh, io sono diverso, me la vedo per i fatti miei. I battitori liberi non sono previsti nella Chiesa. Dobbiamo essere diversi, dobbiamo, siamo diversi, sia come persone che come doni, ma dobbiamo ricordarci che dobbiamo onorare il Signore nell'unità. È solo così che possiamo essere le mani del Signore Gesù. È così che possiamo essere la voce del Signore Gesù, è solo così che possiamo essere i piedi del Signore Gesù, diversi ma uniti. Paolo lo sottolinea, probabilmente in questa chiesa c'era qualche problemino che di qualche credente che voleva fare il battitore libero, cioè vivere la vita cristiana mettendo da parte tutti gli altri credenti, senza interfacciarsi, senza confrontarsi, senza dialogare tra di loro. Allora Paolo dice: bene, dovete offrire voi stessi al Signore totalmente, dovete avere un atteggiamento di vera umiltà e in terzo luogo dovete, sì, siete diversi, ma dovete vivere nella unità. Questo è il giusto atteggiamento prima di affrontare i doni spirituali. I doni spirituali. I doni menzionati in Romani capitolo 12 e Prima Corinzi 12 rientrano in tre categorie. C'è la categoria dei doni di segno, categoria di doni di parola, categoria di doni di servizio. Poi c'è in Efesini 4 e 1 Pietro 4 che riprendono questi doni, ma in maniera molto più generica, molto più sintetica. E quindi diciamo doni di segno, di parola e di servizio. Ma c'è anche un'altra suddivisione, doni temporanei, doni permanenti, doni che hanno avuto una loro durata, doni che hanno sempre, sono sempre presenti nell'arco della vita della Chiesa. I doni di segno rientrano, ad esempio, nei doni temporanei. I doni di parola e di servizio rientrano nei doni permanenti. Come vedremo in un successivo studio, nel Nuovo Testamento, prima che fosse scritto il Nuovo Testamento, gli uomini non avevano nessun punto di riferimento per poter dire se quella persona che mi sta dicendo queste cose fosse, come dire, credibile. Qual era il metodo che poteva avere in mano, il metro che poteva utilizzare e dire sì, tu stai dicendo la verità? Non avevano il Nuovo Testamento. E qual era il metodo? Questi segni straordinari. Segni straordinari che erano il dono delle lingue, il dono dell'interpretazione delle lingue, il dono dei miracoli e il dono delle guarigioni. Erano doni straordinari che servivano ad avvalorare, a dare credibilità al messaggio che stavano dicendo queste persone. E il fatto che siano stati temporanei ce lo conferma Paolo. Ad esempio in 2 Corinzi al capitolo 12 dice: i segni dell'Apostolo sono stati compiuti tra di voi, quindi parla al passato, sono stati compiuti, io vi ho dimostrato nel passato i miei segni. E quali erano questi segni? Segni, prodigi, opere potenti. E poi in Ebrei, al capitolo 2, versetti 3-4, ancora una volta qui viene sottolineata la temporaneità di questi doni. Dice l'autore: questa salvezza, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, cioè gli apostoli, mentre Dio stesso aggiungeva alla la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. È al passato. È al passato. Teniamo presente anche che l'Epistola ai Corinzi, la lettera che è stata scritta alla Chiesa di Corinto, fu scritta nel 54 d.C. Quella ai Romani è stata scritta 4 anni dopo. Quella agli Efesini ancora più dopo. Quella di Pietro ancora successivamente. È l'unica epistola dove vengono nominati questi doni temporanei, questi doni di segno, è Prima Corinzi. Romani, l'abbiamo letto, non fa alcun cenno. Efesini lo stesso, Prima Pietro ugualmente. Cioè che vuol dire questo? Vuol dire che avevano esaurito la loro azione, avevano compiuto ciò che dovevano compiere. Il Nuovo Testamento era stato redatto, non c'era più bisogno di questi segni che dovevano dare credibilità al messaggio. Ora c'è il Nuovo Testamento e chi predica, io posso verificare se dice la verità perché vado a leggere nella parola di Dio se ciò che dice è vero, è corretto. Prima non c'era il Nuovo Testamento, servivano segni credibili, segni straordinari. Quella fase è finita ed è definita temporanea. Ma torniamo a noi e vediamo cosa ci dice il testo di Romani, capitolo 12, al versetto 6 e 7, parla del primo dono, il dono di profezia e di insegnamento. Dice Paolo: avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo il dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede e più avanti, se di insegnamento, all'insegnare. Cos'è questo dono? Cosa vuol dire profezia? Ebbene, il dono di profezia è semplicemente il dono di predicare, di proclamare la parola di Dio. Il significato primario del termine profezia è quello di annuncio di ciò che Dio ha detto, trasmettere al popolo ciò che ho ascoltato da Dio. Questo è quello che facevano i profeti nell'Antico Testamento e questo è quello che si continua nella Chiesa. Tant'è che Paolo, nel 1 Corinzi capitolo 14, definisce bene cos'è la profezia. Cosa dice Paolo? Dice che chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione, esortazione, consolazione. E questi sono gli elementi di una predicazione. Quindi il dono di profezia oggi è la predicazione, è l'insegnamento. È l'insegnamento. Non c'è predizione, non si predice nulla. Si trasmette ciò che troviamo nella parola di Dio. Oggi è già da un bel po' che viviamo in un periodo di grande confusione e di relativismo spirituale. E la Chiesa ha estremamente bisogno di credenti che abbiano questo dono, di insegnanti, di dottori, uomini che sappiano annunciare tutto il consiglio di Dio, uomini che siano attaccati alla parola di Dio, uomini che siano in grado di combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Vi è necessità e quindi la Chiesa deve pregare affinché ci siano questi doni, ma dobbiamo incoraggiare chi ha questa capacità da parte del Signore a far sì che il proprio dono sia ravvivato, il proprio dono sia affinato, cioè correggerlo lì dove ci sono delle sbavature, affinché questo dono venga espletato con sobrietà. In Prima Pietro, capitolo 4, abbiamo letto che chi parla lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Questo vuol dire innanzitutto che chi parla deve trasmettere ciò che trova nella parola di Dio, non i suoi oracoli, non la sua vita, non la sua persona. Quella deve essere messa da parte. Deve trasmettere ciò che trova nella parola di Dio, mettendo da parte ogni individualità e ogni concetto che appartiene alla propria vita. Ma vuol dire anche avvicinarci a questo dono con serietà, con sobrietà, con attenzione. Chi viene qui dietro non deve fare una rappresentazione teatrale. Siamo chiamati a onorare il Signore anche nella trasmissione del suo messaggio. Stiamo trasmettendo gli oracoli di Dio. È seria la cosa, è seria. I profeti nell'Antico Testamento erano seri perché sapevano di avere un messaggio così importante, così serio, che non potevano giocare quando parlavano. Stiamo trasmettendo gli oracoli di Dio e lo dobbiamo fare con sobrietà, serietà, con attenzione, con cura. C'è un secondo dono al versetto 7, il dono di ministero. Dice Paolo, se di ministero, attendiamo al ministero. Ma cosa vuol dire ministero? Vuol dire servizio, vuol dire qualcosa che mi impegna da un punto di vista pratico. È un dono puramente pratico. E se le scritture ne parlano, questo vuol dire che il Signore vuole dare importanza a tutti, sia a chi ha un dono di parola, ma anche a chi ha un dono pratico. Il Signore è buono e non vuole umiliarci donandoci dei doni pratici. No, perché sa intanto che questi doni provengono dallo Spirito Santo, è Lui che decide chi deve avere quei doni pratici. E poi tutti servono, come abbiamo detto, per glorificare Dio, per l'utilità comune e per l'edificazione della Chiesa. Anche il dono pratico non è di seconda categoria, non è meno importante, assolutamente. Tutti i doni, perché sono spirituali, hanno la loro importanza. Nella Chiesa primitiva c'era stato il bisogno di servire alle mense per assistere alle vedove. E ci furono questi uomini, spinti dallo Spirito Santo, ad affrontare questa situazione. Questo dono, in buona sostanza, è la capacità data dallo Spirito Santo di essere disponibile a fare dei lavori pratici, a volte umili, ma come abbiamo detto, non meno importanti ed essenziali per il progresso del Vangelo. Ad esempio, rientrano in questa categoria di ministero il pensare al mantenimento di un locale di culto. È un dono. Chi sente proprio nella sua vita di dare una mano, dedicare del tempo alla cura del locale di culto, di essere ad esempio un aiuto agli individui, al dovere per il prossimo, al dovere di soccorso, aiutando qualcuno che è in difficoltà. È un dono pratico. Questo ci fa capire le sfaccettature, diciamo, dei doni spirituali. Per tutti c'è spazio. Per ognuno di noi c'è la possibilità di servire il Signore, anche negli aspetti pratici. E il dono di ministero raggruppa queste facoltà pratiche, queste capacità pratiche per essere d'aiuto agli altri. Poi c'è il dono di esortazione, versetto 8, prima parte. Si è di esortazione all'esortare, cioè Paolo ha iniziato questo capitolo dicendo vi esorto, e lì usa un termine che noi troviamo applicato dal Signore Gesù allo Spirito Santo. Vi esorto, lì dice, io sono paracleto, vi sto esortando, vi sto consigliando, vi sto aiutando affinché possiate servire meglio il Signore. Vi esorto. E qui il dono di esortazione riprende un po' quello che fa lo Spirito Santo nella nostra vita. Abbiamo visto un po' di tempo fa che lo Spirito Santo viene chiamato il Consolatore. E cosa fa il Consolatore? È colui che è accanto a una persona e lo aiuta, lo consiglia, lo incoraggia. Poi abbiamo visto che egli è l'insegnante divino, quindi lo istruisce. È così chi ha il dono di esortare, istruisce, aiuta chi è nelle difficoltà, sa incoraggiarlo, sa aiutarlo, è di aiuto agli altri. Ma per fare questo è chiaro che bisogna essere maturi spiritualmente, lasciarsi nelle mani del Signore, avere quelle premesse che abbiamo detto all'inizio. Ma è un dono che proviene dallo Spirito Santo e che noi lo possiamo mettere in pratica quando sentiamo di avere appunto questo dono. Si riesce quindi ad aiutare i credenti affinché possano mettere in pratica il volere del Signore, a consigliarli, incoraggiarli, ammonirli, fortificarli, confortarli. Vedete? È un dono che aiuta l'altro, non è per sé, è per l'aiuto dei credenti. Questo è un dono che si chiama dono di esortazione. Poi abbiamo il dono del dare, e dice Paolo, chi dà, dia con semplicità. E il termine dare, qui usato da Paolo, vuol dire condividere, dare quello che ci appartiene. Hai, e lo Spirito Santo ti fa sentire di donare. Ti mette nelle condizioni di essere di aiuto con quello che hai, in termini economici. Ma proviene dal Signore che ti fa sentire questa necessità, perché ti fa vedere il bisogno e dice dona, io ti ho dato, dona. Ma anche in termini di aiuto pratico, in termini di tempo, di investimento. Hai, dai, fallo, agisci, lo senti da parte del Signore? Lavora, servi, opera. Ed è chiaro, qui è scritto, chi dà, dia con semplicità. Vuol dire che non dobbiamo far suonare la tromba davanti a noi quando facciamo queste cose. Nell'umiltà, nella sobrietà, si applica questo dono. Con semplicità, non mettendo in risalto la nostra vita, ma la gloria al Signore, l'utilità dei credenti e, per finire, per edificare la Chiesa. E poi c'è il dono di conduzione, penultimo dono, chi presiede lo faccia con diligenza, versetto 8, la terza parte. E presiedere vuol dire stare davanti agli altri, ovvero essere una guida. E qui raccoglie una vasta varietà di applicazioni. Essere una guida nell'evangelizzazione, essere una guida nel gruppo dei giovani, essere una guida nel gruppo delle sorelle, essere una guida nel gruppo della scuola domenicale, essere una guida nell'assemblea. Ed è particolare per i fratelli anziani, per i diaconi e per le diaconesse. Questo è un dono per chi ha l'incarico di anziano, diacono, diaconese. Ricordiamo che essere anziano non è un dono, è un incarico che ha una durata, nasce e finisce. Il dono invece lo si ha per sempre. E in particolar modo gli anziani, i diaconi e le diaconesse hanno questo dono più, diciamo, evidente, meno evidente, per la conduzione della Chiesa. E qui ci viene detto che deve essere fatto con diligenza, cioè con serietà e zelo, con cura, costanza e coerenza. E riprende un po' quello che deve essere il dono della predicazione, appunto dell'insegnamento. Deve essere fatto con cura, con costanza, serietà, sobrietà. Ogni Chiesa deve avere credenti con questo dono e ogni credente deve pregare per le proprie guide in modo che l'incarico sia svolto in serenità. Paolo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 12, dice: «Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo, cioè apprezzamento, rispetto, per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera». E poi in Ebrei, capitolo 13, leggiamo: «Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime, come chi deve rendere conto, affinché facciano questo servizio con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità». Ogni Chiesa deve avere le proprie guide. Le guide hanno bisogno delle preghiere dei santi. E in ultimo, il dono di compiere opere di misericordia. Chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. E la misericordia, fare opere di misericordia, è un sentimento di compassione, disponibilità, che induce all'aiuto e al perdono del prossimo. Chiaramente il modello per eccellenza è la misericordia di Dio. Questo dono ha come obiettivi i disagiati di tutti i tipi, economicamente ed emotivamente, gli ammalati, gli afflitti. E un credente che ha questo dono di compiere opere di misericordia, ad esempio, le può esercitare facendo le visite in ospedale. Questa è un'espressione del dono di opere di misericordia. Nel fare, che ne so, occupandosi dei carcerati, o nel servizio per i senza tetto, per i sofferenti, per gli afflitti. Vedete quante possibilità che abbiamo di servire il Signore. E chiaramente chi sente di avere questo dono, come dice Paolo, fallo, fallo. E qui ci dice: fallo con gioia. Cioè non dobbiamo essere come gli amici di Giobbe, che anziché aiutarlo lo hanno fatto cadere in una depressione tremenda spirituale. Deve essere fatto con gioia. Ed ecco perché lo faremo con gioia se si tratterà del nostro dono, del mio dono. Perché è lo Spirito che ha scelto di darmi quel dono e lui mi aiuterà a farlo proprio come egli vuole. Abbiamo visto un po' questi doni che troviamo nel testo di Romani 12. È chiaro che il testo non va ad analizzare, non va a spiegare il dono, ma lo scopo di Paolo qual è? Esortare a metterlo in pratica. A metterlo in pratica. Perché qui Paolo dà per scontato che i credenti conoscessero il proprio dono, ma il problema è che si era inceppata la macchina. Ma come? Conoscete il vostro dono e non lo mettete in pratica? E qui c'è l'esortazione. Vi esorto, dice Paolo. Ma prima di farlo abbiamo visto che bisogna avere un giusto atteggiamento, un'offerta totale di noi stessi, farlo in una vera umiltà e, visto che siamo diversi, dobbiamo sempre vivere nell'unità. E poi, quindi, abbiamo visto un po' i doni. Hai il dono di insegnare? Dice Paolo, fallo, coltivalo, miglioralo con l'aiuto del Signore, applicalo con sobrietà e responsabilità, facendo attenzione a non trascurarlo. Fallo. Hai il dono di ministero? Sei portato a fare lavori pratici nella sala o per i credenti? Essere predisposto dallo Spirito Santo ad aiutare chi è nel bisogno? Fallo, dice Paolo. Mettilo in atto, coltivalo, miglioralo con l'aiuto del Signore. Condividilo con i fratelli anziani, parlane con loro. Fallo. Hai il dono di esortazione? Cioè sei capace di aiutare chi è nello scoraggiamento, nelle difficoltà spirituali? Sei capace di ascoltare, di ammonire con amore? agisci, coltivalo, miglioralo con l'aiuto del Signore, fallo, lavora, opera. Hai il dono del dare, di conduzione, di compiere opere di misericordia? Procedi, agisci, coltivalo, miglioralo, smussalo con l'aiuto del Signore, facendo attenzione a non trascurarlo. Se il Signore vorrà, vedremo altri doni la prossima volta, ma che il Signore ci aiuti quindi a comprendere il profondo significato di essere figli di Dio, non solo spiritualmente, ma anche nel praticare ciò che siamo. La parola di Dio ci ricorda che ci siamo convertiti dagli idoli a Dio per servire. E lo dice agli anziani? Lo dice solo ai diaconi? A tutti. Ci siamo convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Amen.